compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, mischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla posta, fuori a cantar con noi bandiera.
E buonasera a tutti gli ascoltatori, con il consueto appuntamento del mercoledì con memoria resistente. Saluti a me da Kink, abbiamo ascoltato la nostra classica sigla di apertura per i morti di Reggio Emilia, mentre tanti stanno ascoltando l'inno nazionale. Noi invece ne abbiamo messa su un'altra che rappresenta appunto una storia di lotta, perché ormai sappiamo che il calcio anche lì è diventato solo business e via dicendo, non è più uno sport per tutti, diciamo, è quello che noi non vogliamo, lo sport deve essere per tutti. Prima, scorazzando, non vogliamo assolutamente esimerci che oggi, 22 giugno, ricorre il 75esimo anniversario dell'attacco all'Unione Sovietica da parte delle truppe nazifasciste, che dopo un ammassamento di truppe enormi tra mezzi corazzati, fanteria, aviazione, penetrò senza alcuna dichiarazione di guerra, quindi praticamente come al solito nella tattica del baffetto, proditoriamente attaccò uno stato sovrano, come fece per la Norvegia, come lo fece per l'Olanda, come lo fece per il Belgio, e quindi lì iniziò appunto nella prestissima mattinata di quel 22 giugno del 41 l'attacco da parte delle forze tedesche con la tattica della Blitzkrieg, la guerra lampo, quindi fanteria coadiuvata da mezzi corazzati e aviazione, che trovò purtroppo le difese sovietiche, giustamente anche tra l'altro, logicamente non c'è stata alcuna dichiarazione di guerra, quindi nessuna truppa, nessuna guardia di frontiera nei confini era in stato d'allarme. Però da di là iniziò la nemesi del Reich millenario, come lo definiva il suo fondatore, quella specie di megalomane, pazzo furioso assassino di Hitler, che vide in quel marzo del 43, con la caduta della Sesta Armata a Stalingrado, l'accerchiamento completo della Sesta Armata di Paulus, appunto la fine del nazismo, perché da Stalingrado le truppe sovietiche arrivarono di filato 2 anni dopo circa a Berlino. Quindi noi vogliamo ricordare assolutamente tutti i combattenti dell'allora Unione Sovietica che contro il nazifascismo dettero la vita e portarono chiaramente alla liberazione di quell'incubo nazifascista l'Europa. Vogliamo ricordare anche le deliranti frasi di Mussolini, che non poteva esimersi dalla lotta contro il bolscevismo, così mandò a combattere altri poveri ragazzi che si ritrovarono a 4.000 km da casa domandandosi il perché. E tanti trovarono la morte, difatti, come si suol dire, 100.000 gavette di ghiaccio di migliaia e migliaia di ragazzi che per sempre rimasero nelle steppe della Russia. E tra l'altro c'è chi fu ritornando ebbe anche il coraggio di dire che non erano di sicuro loro il nemico, ma eravamo noi gli invasori. Quindi questa sera finiremo appunto la lettura del libro di Chiara Lusuar, di Gappisti di pianura, tanto per ricordare tutti quei ragazzi che 70 e passa anni fa combatterono armi in pugno contro il tedesco invasore e il serbo fascista. Eravamo rimasti a finire appunto una delle varie lotte che contraddistinse la resistenza, quindi anche la lotta contro l'ammassamento delle risorse alimentari del bestiame, perché i tedeschi, vista ormai la fine, cercavano di derubare il più possibile per riuscire a sopravvivere qualche altro giorno, mese, contro ormai l'inesorabile avanzata alleata e comunque anche chiaramente alla sempre ormai crescente lotta partigiana che li vedeva impegnati ormai in città, comuni, fiumi, pianure, montagne, colline. I partigiani non davano tregua al nemico invasore, al suo serio fascista, che comunque man mano che il fronte arretrava continuavano a salire verso il nord, perché ormai si avvicinava l'ora della resa dei conti con questi servi, appunto, che dopo 20 anni di regime continuarono ancora a servire ancora quel regime maledetto, infame e sbagliato che fu il fascismo. E quindi vediamo appunto cosa ci narrano la circolare che il Comitato Federale del PC di Modena inviò ai comandi periferici. Spiega: questo problema riveste un'importanza grandissima. Il bestiame del popolo italiano e noi dobbiamo difenderlo come abbiamo difeso il grano. Se noi non riusciamo a impedire che più della metà del bestiame sia esportata, domani i sacrifici che il popolo italiano, per il popolo italiano saranno ben più duri, perché mancheranno carne, latte e burro. Politicamente riveste un'importanza ancora maggiore, perché questo problema interessa profondamente tutti i contadini ed anche i piccoli e medi grandi proprietari terrieri. Ora i contadini da soli difficilmente possono avere l'iniziativa e il coraggio di non portare il bestiame a raduno. Bisogna quindi che noi interveniamo con decisione e con la forza delle nostre armi per dimostrare al contadino che vi è chi lo difende e che è quindi possibile sottrarsi all'imposizione dei tedeschi. Solo così potremo suscitare fiducia nei contadini e portarli alla lotta. In questo modo potremo legarci sempre più ai contadini, i quali vedranno come sempre il nostro partito e l'avanguardia nella difesa dei loro interessi. Il nostro disinteressamento e la nostra debolezza non possono generare che sfiducia nei contadini. Parecchi appelli da parte dei comitati di contadini furono inoltre fatti circolare nelle campagne della provincia. Alla fine del mese il questore riferiva che nel comune di Nonantola gruppi compatti di ribelli avevano impedito ai contadini della campagna di fare affluire in quel centro il bestiame da conferire alle forze armate germaniche. Soltanto un centinaio circa di capi aveva potuto raggiungere detto comune. La conclusione positiva dell'azione di Nonantola, l'esortazione del Comitato Federale, convinsero il comando della Brigata Walter Tabacchi a generalizzare questa forma di lotta in tutta la provincia. All'inizio di ottobre anche il Comando Piazza sollecitò tutti i reparti a impegnarsi contro le razzie, difendendo tutti i beni che correvano a rischio di essere portati in Germania. Le azioni contro i raduni e i trasferimenti del bestiame furono numerose, spesso con esiti positivi per i partigiani, anche se non era ovviamente possibile impedirle totalmente. In molti casi si procedette alla macellazione immediata degli animali recuperati, rimborsando i contadini e distribuendo la carne alla popolazione. In altri vennero anche fermati gli addetti alla distribuzione delle cartoline di convocazione, poi distrutte e bruciate. Il servizio di informazioni, che poteva fare affidamento su contatti con alcuni funzionari degli enti preposti alla gestione del patrimonio zootecnico, funzionava celermente, tanto che persino la convocazione di raduni straordinari veniva spesso ostacolata dai partigiani. Nel corso delle prime 2 settimane di ottobre parecchie furono le occasioni di dispersione di raduni e di ritiro delle cartoline a precetto. In alcune occasioni si giunge a veri e propri combattimenti. Uno dei più rilevanti fu quello che si svolse a Gargallo di Carpi, dove i Gap assalirono alcuni militi della Brigata Nera e dei soldati tedeschi di scorta e una manna di bestiame. Lo scontro si concluse con la cattura di alcuni ufficiali germanici. Il comando tedesco decise allora di distruggere la casa che era stata usata come rifugio dei partigiani, quale a loro volta uccise i 6 prigionieri sulle macerie della casa come controrappresaglia. In seguito a queste vicende, la mattina del 24 gennaio del 1945, venne predisposto un rastrellamento nella zona di Soliera, poi sospeso quando giunse la notizia dell'immediata mobilitazione delle forze partigiane. In più, per impedire l'organizzazione dei raduni, i partigiani assalirono gli uffici comunali, distruggendo gli incartamenti relativi al bestiame. Ciò avvenne a Campo Galliano, Camposanto, Castelvetro, Castelnuovo, Concordia, Maranello, San Possidone e Soliera. Fu anche imposta la chiusura degli uffici di accertamento agricolo di Medolla, San Prospero e Novi. Un duro colpo alla gestione dei raduni fu la distruzione del 16 novembre 1944 di tutto lo schedario del bestiame bovino e di parte di quello di suini da latte, custoditi presso la sede dell'ufficio provinciale di servizi dell'agricoltura a Solara di Bonporto. In dicembre la lotta si estese al patrimonio suinicolo, impedendo l'invio in Germania di 5.000 suini. Fu data l'indicazione di sottrarre i maiali alle acquisizioni, di marcellarli e distribuirli alla popolazione, mettendo la carne sul mercato a prezzo di calmiere. Nello stesso periodo furono invitati i caseifici a centrare i formaggi esistenti nei magazzini presso i produttori di latte per evitare inutili concentrazioni, che sarebbero state facile preda di nazisti. Molti contadini decisero di non consegnare le forme di grana per la stagionatura ad un unico magazzino, come era consuetudine, ma di conservarli presso le proprie case, e in altri casi le forme già ammassate nei caseifici vennero distribuite ai singoli produttori di latte. Alcuni CLN intervennero anche presso le autorità amministrative locali per ottenere la loro collaborazione ed ostacolare il trasferimento di grossi quantitativi di formaggio oltre il Po. Anche in questa fase, così come durante la lotta contro la trebbiatura, la partecipazione e il consenso dei contadini furono di vitale importanza. Tale appoggio si rifletté sulla stessa popolazione, che ricevette parte del prodotto sottratto alle requisizioni, e sulle autorità fasciste incapaci di impedire la distribuzione delle azioni partigiane. Anzi, in alcuni casi i fascisti vennero obbligati, loro malgrado, ad aiutare gli esistenti. In effetti, i commissari e prefettizi locali e le autorità preposte a gestione nonaria, quando non erano in accordo più o meno celato con i partigiani, erano troppo deboli per opporsi alle loro richieste e dovevano adeguarsi. Il 16 novembre a Budrione, dopo aver impedito che un agrario regalasse un toro ai militi tedeschi e dopo averlo pagato al mezzadro, a cui a 7 anni non aveva presentato i conti sulla tenuta del fondo, in ragione di lire 3.000 quale quota a parte. I partigiani provvedevano a trasportare l'animale in una casa bruciata dei nazisti, dove veniva macellato e poi pulito. Venivano poi obbligati 4 vecchi fascisti del luogo a provvedere alla distribuzione della carne alla popolazione, distribuzione che veniva effettuata il giorno dopo in ragione di 150 grammi per persona. Anche nelle frazioni di Modena vennero per tutto il periodo invernale numerose distribuzioni di carne suina e di grana, nonostante la vicinanza con il centro. Queste iniziative, che venivano ad alleviare le difficoltà alimentari della popolazione, rendevano evidente il controllo del territorio da parte del movimento partigiano. Questo aspetto non fuggì ad Armo Pedrazzi, il quale, a proposito di una lettera del terzo settore SAP, che ordinava una distribuzione di 3 kg di grana a prezzo di calmiere, minacciando di provvedere in termini di legge contro i trasgressori, annotò nella sua cronaca. Stranissimi la chiusa di codesta missiva imperatoria. Si provvederà a termini di legge, ma di quale legge? Indubbiamente della legge partigiana, non di quell'altra. Comunque, come abbiamo già osservato, vi sono dei casi nei quali i fuori legge sono quelli che riescono a difendere ed applicare la medesima, specie quando essa, più che un sottostrato politico, è basata sui canoni dell'umanità e del buonsenso. Con l'iniziativa per la difesa del patrimonio zootecnico, il movimento partigiano era riuscito a costruire un rapporto positivo con i mezzadri e con i piccoli proprietari e a dimostrare la sua capacità di iniziativa e mobilitazione in pianura. I grandi proprietari, espressione del fascismo agrario perpetrato, erano rimasti isolati e si erano ritirati nelle città, lasciando in sede uomini di fiducia, generalmente piccoli gerarchi, per la difesa dei loro interessi. La conquista dell'unità politica sostanziale realizzata con la lotta alla base del movimento contadino veniva così a rappresentare l'indispensabile condizione senza la quale non sarebbe stato possibile il passaggio alla prima fase della battaglia, che richiedeva una generalizzata solidarietà per la sopravvivenza delle condizioni di semiclandestinità dei gruppi armati alla successiva fase di adesione politica deliberata e partecipazione attiva alla lotta. Consapevole del successo acquisito e della favorevole situazione bellica generale, il CVL spinse i comandi regionali o provinciali a intensificare le azioni. Occorre quindi sabotare, scrive alla fine di agosto. Rimase però aperta una questione importante. A differenza del caso bolognese, a Modena, in nome di quel policentrismo che fino all'inizio aveva connotato il movimento partigiano, mancò una linea ufficiale che orientasse il miglioramento della divisione dei prodotti della popolazione e che servisse da elemento di unificazione delle varie zone. Le iniziative furono isolate, ma
io ascolto Radiazione.
Secondo le esigenze via via messe a fuoco entro la particolare esperienza esistenziale. La collaborazione con i mezzati e con i piccoli proprietari permise comunque un salto di qualità. Il collegamento sempre più stretto tra la lotta armata e le rivendicazioni sociali, le prime proposte di soluzione della questione agraria. Effettivamente, se il nemico maggiore per la popolazione modenese era il padrone della terra della fabbrica, la consapevolezza della propria condizione conduceva inevitabilmente all'intreccio tra la lotta armata e la lotta sociale, tra guerra civile e guerra di classe. L'identificazione del regime fascista con la coercizione dettata al padronato rurale spingeva a credere che fosse giunto il momento di una resa dei conti anche sul piano sociale e viceversa, che la mobilitazione sociale avrebbe avuto maggiore possibilità di successo se unita alla lotta armata. Nel modenese quindi lotta partigiana intensa ed efficace sul terreno sociale non solo contribuì a consolidare il consenso popolare attorno alla guerriglia, ma riuscì anche a dirottare le tensioni interne al mondo contadino sul piano militare contro il nazifascismo. Molti attentati contro esponenti del fascismo rappresentarono regolamenti di conti in sospeso dalle violenze subite agli anni venti. Si creò una vera e propria organizzazione di massa che rese necessario smantellare gli schematismi in cui era rimasta imprigionata una certa visione mobilitativa del quadro tradizionale di stazione operaia adottata dal PC nell'autunno-inverno 43-44. La sfiducia che si potesse far conto sul concorso attivo nelle campagne per innestarvi iniziative di lotta armata fu sostituita dall'idea di occupazione delle zone agricole con nuclei sappisti e gappisti e dalla concreta scelta di diversi contadini di entrare nelle file della resistenza. Se in un primo tempo questa impostazione convinse pochi quadri comunisti, i risultati soddisfacenti resero fondamentale la mobilitazione più ampia possibile in previsione dell'insurrezione finale. Le SAP. La necessità di allargare il movimento resistenza, in previsione dell'avanzata agli alleati e della liberazione della pianura padana, ma anche la possibilità tangibile di giungere ad una mobilitazione di massa delle campagne ed un'organizzazione politica anche su base periferica, furono i motivi principali da cui scaturì la decisione del CUL di costituire nel luglio 44 le squadre di azione patriottica. L'obiettivo era di affiancare le formazioni partigiane esistenti un'organizzazione popolare armata di massa, basata sulle squadre di difesa d'assalto, con il compito di impedire le razzie tedesche, difendere le fabbriche e le manifestazioni popolari, compiere azioni di sabotaggio, interruzione delle linee di comunicazione, disarmare i militari nemici. Pochi giorni dopo la diffusione della direttiva ufficiale del CVL, anche il triunvirato insurrezionale dell'Emilia Romagna spronò i comitati federali del PC ad impegnarsi per dare vita alle SAP, come riserva ausiliaria territoriale delle brigate d'assalto Garibaldi e delle brigate GAP. La circolare del triunvirato insurrezionale l'8 luglio fu il primo documento politico organizzativo in materia del contesto regionale. In esso erano definite le funzioni di carattere del movimento, nonché le sue peculiarità. Si indicavano le forme di organizzazione, l'articolazione e la struttura dei comandi, le modalità dei collegamenti operativi e si insisteva particolarmente sul carattere di massa del movimento sappista. Le SAP costituiscono la reazione armata dei patrioti nei luoghi di lavoro e di abitazione. Le SAP preparano, fiancheggiano e aiutano in ogni modo l'azione delle formazioni partigiane di GAP. Esse preparano ed educano nell'azione nuove reclute per i GAP e ne formano come una leva preparatoria. Le SAP sono formate nei luoghi stessi dove i loro componenti lavorano e abitano. Le SAP raggruppano e organizzano i patrioti sulla base stessa delle formazioni partigiane di GAP. Quindi direi che possiamo dedicare uno stacco musicale a questi ragazzi. Cosa possiamo dedicare?
Allora potremmo dedicare a la lettura che abbiamo appena concluso con la formazione, come abbiamo letto, delle SAP, direi CSI, materiale esatto. Resistente.
Ok, fatta.
Svegliato e ho trovato l'invasore, e tu madre perché non sei morta, e tu padre perché vivi ancora. Per vedermi condannato, oh, l'Etiopia, la conquista di Addis Abeba, l'Albania, la guerra di Grecia. Come memoria di leggi razziali, italiani mandati al macello, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano, portami via.
Scusate, 21 e 22 minuti proprio scoccate adesso. Ritorniamo in diretta con Memoria Resistente. Stiamo continuando le letture, lo ricordiamo ancora una volta, del libro di Chiara Lusuardi, Gappisti di pianura, la 65esima brigata Gap Walter Tabacchi a Modena nel 44-45. E siamo arrivati, come avete sentito prima, alla formazione delle SAP, proprio per intervenire come
fiancheggiatori dei,
esatto,
gappisti,
fiancheggiatori appunto... dei gappisti, e per intervenire a livello della pianura nell'arginare, insomma, il fenomeno del saccheggio e della razzia che l'esercito nazifascista, insomma i tedeschi,
esatto,
hanno fatto, hanno portato avanti nella ritirata dall'Emilia Romagna, poi anche dalle altre regioni più a nord, verso la Germania. Il movimento sappista nacque infatti dall'esigenza concreta di costituire nuclei armati idonei ad operare in un ambiente particolare, privo di ogni protezione naturale, che non consentiva la concentrazione di forze e che imponeva forme e regole di clandestinità assai diverse da quelle prevedibili per la città e in atto nella fascia appenninica. Il sappista viveva con i contadini, faceva parte della famiglia contadina, che quindi era totalmente coinvolta nella lotta, ma era anche costretto a muoversi fra le pattuglie tedesche disseminate nelle campagne. Questa figura consolidava ancora di più l'azione politica e sociale di coinvolgimento e sensibilizzazione. Tale gestazione avvenne secondo direttive aperte, nell'intento di riunificare le forze di classe e sociali che il fascismo era riuscito a dividere. A luglio l'attività delle SAP, che in alcune zone era già diffusa, si dilatò e, forte del sostegno dell'azione solidaristica, assunse una precisa caratterizzazione, operando con obiettivi e finalità distinte che si potevano riassumere nella tutela della popolazione, delle razzie di generi alimentari e di prima necessità, e favorendo una più estesa partecipazione delle campagne alla lotta partigiana. In realtà qualche SAP però già nel periodo precedente la strutturazione del movimento, e anche il Fronte della Gioventù nel corso del mese di agosto impegnò i propri gruppi a creare le squadre giovanili di azione patriottica. Le squadre erano costituite da una quindicina di elementi divisi in tre nuclei. I membri delle SAP dovevano svolgere tutte le normali attività lavorative, avere documenti in regola e armarsi solo in occasione delle azioni da compiere. Essi potevano appartenere a tutte le correnti politiche e di ogni fede religiosa, ma i comunisti, membri delle SAP, continuavano a far parte delle cellule di partito e a svolgere la loro attività politica di massa. Inoltre, gli organismi responsabili di partito, dal federale ai comitati di cellula, dovevano comunque seguire attentamente l'attività dei compagni in questo campo e sentirsi sempre particolarmente responsabili del buon sviluppo e del buon funzionamento delle SAP. L'organizzazione avveniva su una base territoriale, per cui in ogni provincia era costituito un comando provinciale delle SAP in collegamento permanente con la delegazione regionale del comando delle Brigate Garibaldi, da cui riceveva istruzioni e ordini, a cui rimetteva periodici rapporti sulle azioni svolte e sullo sviluppo organizzativo raggiunto. In questo modo era assicurato il coordinamento delle azioni delle SAP con quelle dei GAP. Dal comando provinciale delle SAP dipendevano poi i comandi di città e di zona, i comandi di settore, i comandi di officina, di villaggio o di quartiere che dirigevano l'attività delle squadre formate in loco. Le azioni sappiste seguivano la stessa linea di quelle gappiste, anche se con finalità in ampia misura difensiva. A differenza dei GAP però erano di più ampio reclutamento e non dovevano essere un'organizzazione armata del PC, anche se la maggior parte dei componenti abbracciava idee comuniste ed erano sostenute da questo. Il tentativo era quello di allargare la posizione delle squadre in modo che accanto ad un comunista vi fossero più elementi simpatizzanti, senza partito o di altri partiti. Nel modenese la formazione delle SAP avvenne in modo non omogeneo, ma diverso da zona a zona. Il movimento assunse un'ampiezza eccezionale grazie allo stretto collegamento che instaurò con la 65esima Brigata GAP Walter Tabacchi, che nacque nell'agosto del 44. L'attività del comando provinciale SAP di Modena viene registrata dal 1 agosto e conta un'azione di attacco compiuta in collaborazione con i GAP della settima zona, circa 40 partigiani, la notte del 7 settembre, dopo essere penetrati nella caserma di via Moreali di Modena, vestiti con abiti della milizia repubblicana, e dopo aver immobilizzato gli agenti, recuperarono diverse armi, munizioni e indumenti. Un'azione compartecipata fu messa in pratica anche il giorno seguente, quando un GAP e due SAP penetrarono nella Magneti Marelli di Carpi e prelevarono del materiale sanitario. In provincia capitava che diverse azioni svolte in vaste aree della pianura fossero attribuite alla brigata Walter Tabacchi, definita fin dall'origine come brigata gappista, ma in sostanza ampiamente sorretta dall'apporto sappista. A Modena, come a Ravenna, infatti, per la particolare espansione del movimento che gradualmente investì l'intera pianura, si verificarono casi di stretta collaborazione tra le GAP e le SAP, favoriti anche dalla costituzione di unità operative coordinate e in grado di conferire alla lotta un carattere unitario a fianco di tensioni e antagonismi. Tra settembre e ottobre il movimento sappista fu strutturato sulla base del piano insurrezionale, dividendo la città di Modena in 5 settori, al comando dei quali vennero messi 3 partigiani provenienti dai GAP e 2 elementi militari provenienti dal PC. Alla fine del 44 erano organizzati 97 sappisti nella zona nord-est della città, 220 in quella sud-est, 100 in quella sud, 76 in quella sud-ovest, 102 in quella a nord-ovest. Nel resto della pianura le SAP si strutturarono, secondo la suddivisione già stabilita, per la brigata Walter Tabacchi. Le zone, almeno quelle di maggior consistenza, vennero divise in settori. Anche nel caso delle squadre, il movimento si sviluppò maggiormente nella pianura a nord della via Emilia. Per quanto riguarda il comando provinciale, a capo vi era Bruno Casarini, detto Ivo. Mancava la figura del commissario politico, funzione svolta da Life Mazza, detto Marino, responsabile del lavoro di massa della federazione del PC. Altri membri del comando erano Giorgio Bortolamasi, Oscar Venturelli, detto Libero, della Fiat Grandi Motori, e Oscar Righi. Con la costituzione del comando Piazza, le forze sappiste furono apposte ai suoi ordini, almeno formalmente dal punto di vista operativo. In settembre, il lavoro d'organizzazione delle SAP fu svolto con un ritmo precipitoso e in poco tempo vennero inquadrati tra i 1600 e i 2000 sappisti, compresi i membri di alcuni nuclei femminili. La capacità di iniziativa rimaneva. Allora, rieccoci in diretta, scusate l'interruzione, era caduta la connessione proprio da poco, e riprendiamo insomma la lettura. In settembre il lavoro d'organizzazione delle SAP fu svolto con un ritmo precipitoso e in poco tempo vennero inquadrati tra i 1600 e i 2000 sappisti, compresi i membri di alcuni nuclei femminili. La capacità di iniziativa rimaneva però diseguale, sia tra le zone, sia tra i settori in cui era divisa Modena, tanto che lo stesso comando piazza propose di stabilire una graduatoria fra squadre. Agli inizi dell'autunno ci fu un netto miglioramento in campo militare e disciplinare, anche se era ancora diffuso un debole senso cospirativo. La collaborazione tra GAP e SAP e la progressiva debolezza dei reparti repubblichini e tedeschi furono opportunità favorevoli all'intensificazione della lotta, anche se la cooperazione fra i due organismi non fu sempre lineare e serena. In alcuni casi fu necessario l'intervento del comandante, del commissario della brigata e dei responsabili sappisti per appianare diversi dissidi e incomprensioni nati alla base dei riguardi della distribuzione di armi, mancata collaborazione, eccetera. Per evitare interferenze o equivoci era stata sancita una netta separazione tra le due formazioni, sia per quanto riguarda i compiti, sia per la direzione. Il collegamento tra esse era mantenuto da elementi dirigenti distinti che si occupavano anche della pianificazione di azioni combinate. Tuttavia, antagonismi sempre più frequenti emersero soprattutto dall'autunno. Generalmente i gappisti accusavano gravi negligenze nell'atteggiamento dei sappisti, tra cui espropriazioni e prelevamenti non autorizzati o spese non adeguate alla possibilità delle formazioni. Alle cause mosse dalle formazioni gappiste, le SAP risposero puntando il dito sull'assetto tendenzialmente settario che le prime si erano create, probabilmente per la ristrettezza dei gruppi, la loro politicizzazione più assidua, la maggiore pericolosità delle azioni e la più lunga esperienza. Un punto nero che si fa molto sentire è lo spirito di corpo che i GAP si sono creati. Già tanto si è parlato per eliminare tale stato di cose. Di questo il federale e Giuseppe sono abbastanza al corrente, ma nulla è stato ancora assolto. Anzi, ogni giorno che passa questo astio tende a crescere e tutto ciò è colpa dei GAP. Le nostre SAP non intendono più che tale stato di cose possa proseguire. E per ora faccio noto un secondo errore commesso dal comando piazza di Modena, e proprio nel caso di voler dare la parola d'ordine a solo i GAP, però non si sono accorti che in tal caso i GAP aumentavano di importanza, mettendo i SAP inferiori in un modo tale da rendere insopportabile un tale stato di cose. Molti sappisti si sono espressi col dire o che prendono delle misure in merito o che noi non andiamo più in azione. Dei responsabili dei GAP hanno anche avuto il coraggio di dire ai nostri SAP che se di sera voi uscite noi vi spariamo nella schiena. Ma i nostri dirigenti di Modena che cosa pensano? Che la rivoluzione la facciano solo i GAP?
E dedichiamo una canzone chiaramente a questi ragazzi.
Sangue, parlano dentro le chiese, annunciano un grande miracolo dall'aldilà. Gli arcangeli sopra le spiagge cominciano il loro safari, coi cuochi, le donne, i gregari e gli sciuscià. Arrivano gli americani, garibaldini marziani, Vergine Santa, hai sentito le nostre preghiere. Ai camion tra fiori e bandiere, mentre battiamo le mani, lanciano tavolette di libertà. Giganti su
sulle macerie fumanti, lumini sopra le tombe delle città. Nella campagna bruciata arrivano suoni lontani, abbaiano i cani, risponde soltanto un jukebox. Arrivano gli americani, garibaldini marziani, Vergine Santa, hai sentito le nostre preghiere. Dai camion tra fiori e bandiere, mentre battiamo le mani, lanciano tavolette di libertà.
E rieccoci qua dopo questo stacco musicale di Stormy Six Arrival degli americani. Continuiamo a leggere, anzi a tessere la leggenda di questi ragazzi che facevano parte delle brigate SAP e GAP, anche se leggiamo che ci furono comunque anche dei dissapori, ma è chiaro comunque, dato il periodo, l'importanza della lotta in atto, si può darsi che qualche contrasto sia avvenuto, ma dopo, come si vede, le doti politiche del partito, insomma, hanno subito saputo ricucire lo strappo su una questione che era di fondamentale importanza per poter continuare la lotta armata uniti contro i tedeschi, il servo fascista. Difatti era dunque diffusa l'idea che le SAP fossero a livello inferiore, ma in virtù della connessione tra aspetti politici, sociali e militari che incarnavano la loro lotta, dove questa fu più estesa, incisiva e razionale, segnò l'avvio di numerosi fattori, oltre all'apporto militare dato con la guerriglia nel collegamento con l'azione di massa. Furono innescate trasformazioni sociali ed economiche, la conquista di nuovi patti e condizioni di lavoro, e furono favorite la disgregazione del fascismo dall'interno, l'eliminazione della contrapposizione tra mezzadri, braccianti e coltivatori diretti, sulla quale il fascismo si era retto, l'abolizione di antichi privilegi consolidati durante il regime, la rottura della barriera città-campagna, l'apertura di nuove prospettive di sviluppo del mondo contadino in generale. Gappismo di massa. Fu un assetto del tutto inedito quello che si venne a formare il territorio emiliano, qui dove le città erano decisamente più piccole rispetto alle popolose Milano, Roma, Torino e Firenze, e dove si era mantenuto nel corso di decenni un radicale legame della popolazione con la propria terra, la guerriglia urbana, così come era stata pensata in origine, non avrebbe potuto attuarsi con risultati concreti. Le azioni e le pianificazioni di Gap non si fermarono dentro le città, ma andarono alla ricerca di un'ampia mobilità, di uno stretto rapporto con la popolazione delle campagne, fin quasi ad un completo controllo su queste. Probabilmente fu proprio questa differente direzione che permise al gappismo modenese, così come a quello emiliano in generale, di sopravvivere e anche di evolversi. In questa accezione, il gappismo doveva però adattarsi a nuove formalità di esistenza, all'opzione delle campagne, fece andare in aria lo schema cittadino. A cominciare dalla clandestinità rigida, perché nelle campagne era difficile conservare l'anonimato, tutti conoscevano, e i confini tra legalità e illegalità erano mutevoli. Sorsero moltiplicate esigenze di sistemazione logistica, di coordinamento e di collegamento a cellule armate, il cui segreto vitale era la segmentazione, ma che proprio in virtù dello sviluppo quantitativo delle forze e dell'aumentato raggio d'azione necessitavano di più complessi sistemi di servizi e di pianificazioni operative, puntuali fra le sparse entità. Entrarono pertanto in gioco fattori di sostegno ausiliario, interi nuclei familiari e collaboratori, donne in primo luogo, su cui ricadde l'onere di lavorare nel silenzio, disarmarsi, disarmati, di esporsi a fatiche e privazioni, non di un grado peggiore di quelle riservate ai combattenti, ai quali dovevano procurare nutrimento e protezione, informazione e una sommaria assistenza sanitaria o anche un solo contatto esterno nei periodi di clandestinità più assoluta. Le abitazioni contadine adempivano diverse funzioni, luoghi di convegni clandestini, semplici tappe o punti di ristoro, caserme per le piccole unità partigiane, sedi di tipografie clandestine, casematte in occasione di combattimenti, potevano poi essere vere e proprie basi che oltre a offrire ricovero diventavano magazzini di viveri, depositi di armi e sedi di riunioni, luoghi di accantonamento, trincee, nascondiglie e basi d'attacco. Tale militarizzazione delle campagne suscitò qualche perplessità, specie nella parte moderata dello schieramento antifascista. Il timore non celato era che questa dinamica, sostenuta con forza soprattutto dai comunisti che la consideravano necessaria premessa all'insurrezione, finisse per conferire al movimento un carattere apertamente classista, alterando i rapporti politici nel seno delle rappresentanze unitarie. Effettivamente a livello regionale aumentò notevolmente la portata del gappismo, che divenne la cerniera fra l'azione cittadina e gli attacchi nazisti, in concitato movimento nelle campagne. Esso assunse quindi rilevanza offensiva al di là delle primitive tecniche, dei primitivi ambiti di insidia e di danneggiamenti. Stabilì inoltre nelle campagne e nei villaggi raccogli logistici e riferimenti che resistettero anche durante l'inverno 44. L'inquadramento militare dei reparti decretò il passaggio del gappismo maturo delle strutture monocellulari, le squadre, all'ordinamento per distaccamenti e brigate. Il 9 giugno 44, per necessità di coordinamento regionale, era stato costituito il CUMER, il Comando Unico Militare Emilia-Romagna, nato come espressione del CLN regionale. Esso acquisì la compiuta fisionomia di organo rappresentativo di tutte le forze antifasciste e la qualificazione di organo militare con l'inclusione di ufficiali di carriera in posti di massima responsabilità. La struttura di brigata, composta da centinaia di uomini nel contesto emiliano-romagnolo più che altrove, suggellò il passaggio di unità gappista ad organismo partigiano eminentemente di impiego urbano in formazione di massa. Nelle province di Ravenna, Bologna, Reggio Emilia e Modena in particolare vi fu uno sviluppo interattivo tra GAP e SAP. A Modena, le graduali e sistematiche fasi di espansione del movimento, si giunse dapprima alla formazione di staccamento Aristide nella prima zona, da sempre più attiva e ricca di combattenti, alla promozione del distaccamento Walter Tabacchi, 65esima Brigata GAP, e all'inizio del febbraio 45 alla costituzione della divisione Modena Pianura, che fu la più costante unità militare della campagna Emilia Occidentale, affidata al comandante Italo Scalambra Gino, con commissario Bruno Casalini nella fase finale. La divisione Modena Pianura risultò formata da 8 brigate, Ivan, Mario Allegretti, Casalgrandi, Remo, Tabacchi, Monari e Italo. e il distaccamento Aristi si trasformò in un raccordamento delle brigate Aristi al comando di Luigi Borsari, comprendente 7 brigate: Diavolo, Grillo, Guidetti, Dimes, Ivano, Scarpone e Bonaccini. Nell'aprile del 1945 tutti gli organismi sarebbero confluiti sotto il CVL, dipendente al CLNAI. Per dare sempre maggiore uniformità al movimento in vista di soluzione finale, racconta il diario storico della brigata Walter Tabacchi. La lotta gappista modenese ha avuto una sua caratteristica particolare legata direttamente all'ambiente, che non ha avuto necessariamente la lotta dei GAP nei grandi centri. I GAP nella città originariamente erano sorti con le medesime caratteristiche di quegli altri centri, e cioè piccoli gruppi chiusi di combattenti che non avevano altro che contatti eccezionali con la popolazione, ben presto per la vita che erano costretti a condurre, pressoché impossibilitati a vivere in un piccolo centro dove tutti si conoscono, dove il controllo da parte delle spie e della polizia è grandemente facilitato, di regola vivono in centri vicini, presso contadini o in case fornite e simpatizzate al movimento. Nella provincia, in modo particolare nei primi mesi nel Carpigiano, Mirandolese e Nonantolano, necessariamente vivendo in campagna avevano frequenti contatti con la popolazione, che si risolvevano sempre in una collaborazione stessa. Si creò così quel saldo legame tra popolo e partigiani, senza il quale l'unità di guerriglia non ha alcuna possibilità di vita. I contadini carpigiani, mirandolesi e di altri centri divenivano essi stessi collaboratori attivi, fornendo notizie utili ed ogni assistenza possibile ed immaginabile, spesso combattendo e morendo accanto ai gappisti. In autunno il movimento partigiano in provincia di Modena vide schierati migliaia di combattenti provenienti da ogni tessuto sociale, soprattutto dalla periferia e dai paesini di campagna. Cos'era rimasto allora del modello di GAP pensato dai dirigenti comunisti quasi un anno prima? Si può ancora parlare di gappismo? Ora i gappisti si muovevano in gruppi, 10 o più uomini, agivano indisturbati, trovavano riparo in zone desolate. Spesso dopo gli attentati tornavano a vestire i panni da contadino e ad abbracciare gli attrezzi agricoli. Saltava completamente l'impianto della clandestinità, la necessità di restare per giorni chiusi in appartamenti sfitti e lasciati vuoti. E l'isolamento che tante volte avevano lamentato i gappisti da prima nelle grandi città del nord. Santo Peli ha proposto una nuova definizione per l'esperienza emiliana, gappismo di massa, intendendo un movimento di massa con forte mobilità su un ampio territorio che si poteva appoggiare a basi, depositi, rifornimenti e collegamenti secondo un'articolazione sul territorio, spesso al basso. Similmente alle formazioni di montagna, i GAP modenesi furono strutturati per distaccamenti con la propria autonomia, coordinati dai comandi, e potevano spostarsi in gruppi anche di decine di uomini a piedi in bicicletta, contando sul sostegno e sull'umertà dei contadini e sul rifugio delle loro stalle. Tutto ciò era assolutamente irreale per i GAP delle grandi città industrializzate. Le modalità della guerriglia erano però quasi opposte. Nelle brigate di montagna spesso ci si rifaceva a forme tradizionali della guerra. Una formazione militare di massa aveva pur sempre una base di appoggio ed era in qualche modo collegata ad altri vicini, appostate nella stessa valle in località limitrofe. Questa formazione si trovava generalmente in posizione tale da poter avvistare il nemico e non lasciarsi sorprendere e disponere di una o più vie di ritirata verso l'alta montagna. Per i gappisti invece il terreno di battaglia era quello del nemico e non vivevano in una zona che, per quanto ristretta, offrisse loro possibilità di difesa naturale. Inoltre in città il fronte della lotta era estremamente ravvicinato, il canto col nemico sempre mantenuto e la sua presenza fisica incombente. Lo sviluppo della lotta impose nuove forme di organizzazione delle forze partigiane che, pur mantenendo le loro caratteristiche operative indispensabili per la sopravvivenza, dovevano ora assumere la fisionomia di organismi militari specifici operanti in collegamento sempre più stretto con i centri direzionali e con gli altri reparti. Grazie alle nuove modalità di inquadramento, ma soprattutto grazie alle sue capacità di mobilitazione, il movimento gappista modenese arrivò ad esprimere una capacità organizzativa e militare tale da rendere possibile la sua autonomia operativa della 7ª Brigata Bolognese. Il 2 agosto 1944, quindi, il Cumer trasformò il distaccamento Walter Tabacchi in brigata. Per rendere più agile il comando operativo, tenuto conto che il distaccamento Walter Tabacchi della 7ª Brigata GAP ha raggiunto gli effettivi necessari, detto distaccamento sia operativamente che amministrativamente si organizza in brigata, prendendo il numero distintivo 65ª Brigata GAP Garibaldina Walter Tabacchi. Il comando di distaccamento si trasformerà in comando di brigata, prendendo contatto con l'ufficiale di collegamento del Cumer della provincia di Modena, a mezzo del quale concorreranno i rapporti tra la brigata e il comando regionale. La brigata continuò ad essere guidata da Italo Scalambra e il suo commissario politico rimase il bolognese Andrea Bentini, Brunetti, mentre il vice comandante era Rolando Dotti, Giorgio, vice commissario Abelardo del Monte. I 7 comandi di zona che si erano costituiti in pianura restarono comandi operativi territoriali e seguivano direttive della nuova brigata che già nell'agosto 1944 comprendeva 200-250 effettivi. Ormai collaudati e capaci di azioni significative, generalmente era il comando di brigata ad impartire gli ordini ai suddetti comandi in linea con le direttive del Cumer e del CLN provinciale. Il coordinamento e la gestione di un movimento sempre più ampio era una condizione essenziale. Nei mesi successivi la brigata aumentò il numero di combattenti mentre si moltiplicava sul territorio anche le questioni di uccelli sappisti, finché la brigata Walter Tabacchi arrivò ad essere la prima a livello regionale per gli effettivi raggiunti e la seconda per combattività e formazione. Scalambra prese alloggio in una casa affittata e si fece passare per un tecnico delle officine Orsi, mentre la base del comando fu la casa di Reclus Monari. In un appartamento in via San Vincenzo aveva sede il laboratorio clandestino di esplosivi, mentre il negozio di biciclette di Nello Bevini fu il punto di riferimento per le staffette partigiane. Si poté poi utilizzare la rete di appartamenti affittati o di proprietà di famiglie antifasciste di Modena, che li avevano messi a disposizione. La presenza del comando della brigata nel centro cittadino, obbligando i suoi membri a un rigido rispetto delle regole della clandestinità, li sottopose a una forte pressione, generò qualche difficoltà nel rapporto che si avevano con altre forze politiche e il comando piazza, ritenuti meno rispettosi delle norme di sicurezza. Del resto non era certo facile in un piccolo centro come Modena passare inosservati, ma nessun membro del comando cadde in mano al nemico. Solo in un'occasione, casualmente, Scalambra incappò un arsellamento, riuscì però a fuggire per essere poi ospitato 20 giorni a Castelnuovo Rangone. Anche in questo caso funzionarono in modo adeguato la rete di collegamenti di basi e il servizio di assistenza medica creati la brigata e si fece affidamento sull'uso di botteghe artigiane e negozi di Modena. Molta attenzione era riservata ai servizi di collegamento della brigata con i comandi superiori e con le zone, garantiti generalmente le staffette, giovani donne che con maggiore facilità potevano evitare posti di blocco e rastrellamenti. Nel tentativo di dare maggiore uniformità organizzativa alla brigata, il comando dispose che il GAP sarebbe stato l'unità elementare della brigata. Avrebbe compreso 5 o più partigiani, avrebbe avuto il comando un capo GAP, che 2 o più GAP avrebbero costituito una squadra che istituiva il settore e a sua volta comandata da un capo squadra che 3 o più squadre avrebbero composto un distaccamento o una zona a seconda dei casi. E si assicurò anche di far prevenire regolarmente la stampa a tutti i combattenti, impegnando i commissari politici a distribuirla personalmente, a commentarla e soprattutto a farla discutere. In agosto, inoltre, uscì il primo numero del giornale della Brigata Walter Tabacchi, dal titolo Audacia, che il Cummer giudicò come esempio di discreto tentativo di redazione del giornale di brigata, invitando i commissari politici delle altre brigate a emulare i combattenti modenesi. Il morale dei combattenti della brigata è molto alto, tanto che visitando alcuni reparti molti si rammaricarono quando i loro comandi ordinarono di non compiere azioni troppo pericolose. Ormai si può asserire con sicurezza che ogni combattente attraverso la stampa, le riunioni e la discussione è riuscito a comprendere sufficientemente la ragione del perché combatte, cosa che ne ha fatto dei veri combattenti coscienti e non un agglomeramento di gente raccogliticcia. Scusate. La reazione, gli attacchi diretti. Parallelamente allo sviluppo del movimento partigiano in pianura, crebbe l'attenzione da parte nazifascista fino all'imposizione di pene rigide e sanzioni. Già dall'inizio dell'estate la capillarità della propaganda antifascista contro i lavori di Trebbiatura aveva preoccupato fortemente le autorità, viste le segnalazioni sui tentativi di ostacolare i lavori agricoli. Tutti i podestà e commissari e prefettizi dovettero adoperarsi con la massima sollecitudine, con la minima burocrazia, affinché fossero portate a termine le operazioni di raccolta e distribuzione del grano alla popolazione. Decine di contadini vennero dunque precettati e costretti alla battitura del grano sotto il controllo di reparti del GNR e dell'esercito, soprattutto nelle zone in cui era più debole. Ultimi minuti abbiamo avuto qualche contrattempo, comunque riassumendo stavamo parlando degli attacchi diretti da parte comunque la rappresaglia da parte dei nazifascisti, che dicono difatti dure rappresaglie a chi non trebbiava, a chi comunque non cercava di esimersi dal fare questo lavoro al soldo dei tedeschi e dei fascisti. Difatti, a seguito di un sabotaggio a una macchina in una casa colonica a Rami di Lavarino avvenuto l'8 luglio, il comando della Polizia di Sicurezza di Bologna ordinò l'arresto di 5 addetti alla trebbiatura, del sorvegliante comunale e il loro invio in Germania. Il 17 luglio, tuttavia, il questore informò le autorità superiori della relativa regolarità di lavori di trebbiatura del grano per i continui atti di sabotaggio e elementi ribelli armati, ma anche perché nella massa dei contadini e agricoltori permaneva uno stato di grave incertezza, temendosi da parte loro rappresaglie da parte dei ribelli nel caso che il grano venisse trebbiato, ed anche perché a mezzo di manifestini stampati diffusi alla macchia era stato fissato dal sedicente Comitato di Liberazione il prezzo di lire 1000 al quintale, maggiormente remunerativo e allettante, senza considerare le conseguenze economiche che tale remunerazione avrebbe avuto per la popolazione, la quale avrebbe dovuto acquistare il frumento ad un prezzo proibitivo. Tuttavia, molti agricoltori, sotto la spinta delle organizzazioni competenti, hanno dimostrato comprensione per i gravi problemi che si commettevano i lavori di trebbiatura del grano e diedero inizio ad essi. Alcuni contadini però si limitavano a far trebbiare solo la parte del grano che spettava loro e che non sarebbe stata conferita all'ammasso. La battaglia contro la trebbiatura fu comunque l'occasione per le due fazioni nemiche di esporsi sempre di più, anche a suoni di manifestini e provvedimenti da parte delle pubbliche autorità. Dopo le azioni spinte da motivazioni annonarie e poi sempre più dense di contenuti politici, si giunse ad attaccare direttamente i presidi fascisti delle case del fascio, che nelle campagne rappresentavano anche la sede del potere agrario fascista, di vecchio e di nuovo impianto, e in alcune zone a manifestazioni di massa che videro la partecipazione congiunta della popolazione dei partigiani armati. Questi attacchi, al di là del significato militare, a volte anche esiguo, produssero notevoli esiti politici. Accentuarono il distacco e il disprezzo della popolazione per i fascisti, la cui funzione subordinata verso i tedeschi appariva sempre più chiara e qualificante, e finirono per inasprire divisioni e contraddizioni fra le varie fazioni del fascismo, provocando diserzioni, suscitando dubbi e determinando l'indebolimento di molti gerarchi locali, soprattutto dei podestà e dei segretari del fascio, che si vedono costretti ad effettuare qualche concessione. Il 1 maggio del 1944, inoltre, furono disarmati alcuni fascisti e fu temporaneamente occupato il paese di Soliera, mentre la notte del 7 luglio 55 partigiani assediarono il presidio fascista nella corte Arrigona, nel comune di San Giacomo delle Segnate, al confine col Mantovano. E con questa ultima straccio concludiamo la lettura del libro Gappisti di pianura di Chiara Luisuardi. Abbiamo sentito la storia di questi ragazzi che nella perfetta pianura emiliana combattevano una guerra crudele, comunque, perché abbiamo sentito che non c'erano mica ripari, se non comunque, però si vide la grande solidarietà del popolo, di quel popolo proletario che offriva loro nascondiglio, cibo, rifugio e quel poco di assistenza medica, perché sapevamo benissimo che non poteva andare in ospedale con una pallottola impiantata, perché sarebbe stato come darsi in mano ai fascisti. Quindi abbiamo visto anche che la guerra non si combatteva solo con le armi, ma anche togliendo tutto ciò che poteva essere di utilità ai fascisti tedeschi, come il grano, la carne, tutti i prodotti della zootecnia italiana, e riuscendo a restituire questi al popolo, ma anche non solo creando una distribuzione, anche creando una nuova lotta sociale, perché la terra doveva essere data al popolo.
Certo, infatti la partecipazione in altre forme, la lotta insomma di resistenza, al di là di chi poi combatteva, portava avanti le azioni, è un filo conduttore che sta venendo fuori un po' da questi ultimi libri, anche il precedente, quello sulla Brigata Vesani, della resistenza del Veronese, appunto, che ci riportano come la partecipazione della popolazione locale, dove agivano, dove venivano condotte le azioni, i sabotaggi e quant'altro, ha portato insomma un aiuto fondamentale.
Sì, esatto, e anche è stato il lavoro poderoso del PC e comunque di gappisti, di commissari politici, a cercare di saldare questo anello con le popolazioni contadine, contro chiaramente a fargli capire che chi era veramente il nemico erano quelli che li hanno sempre sfruttati, i grandi latifondisti, tra l'altro quelli che furono i promotori e comunque i sostenitori e finanziatori soprattutto del regime fascista.
Certo, allora detto questo, allora ci salutiamo qui e ci sentiamo insomma, mercoledì prossimo.
Chiudiamo appunto con la nostra canzone